Sappiamo che alla fine sarà proprio così, quando il Signore Gesù, proprio Lui, solleverà i morti, come se stamattina ci fosse qui uno di quei ragazzi che sono morti sulla strada e alla loro mamma Gesù restituisse il figlio, no? Alzati, cioè questa è la fede cristiana, no? E questo sarà il paradiso, la resurrezione dei morti. Beh, intanto noi invece moriamo e solitamente non si risorge. E le mamme piangono quando perdono un figlio. E non c'è tanto da andare lì a fare delle prediche, no? Se si ha un buon gusto. E quindi noi speriamo questa roba qui, cerchiamo di sperare questa roba qui, ma intanto che camminiamo, come si dice, siamo un po' preoccupati, no? E la cosa, tra l'altro, si dimostra dal fatto che tutti questi racconti di miracoli un po' ci imbarazzano quasi. Non so se ci avete notato, no? Se aprite i Vangeli, i sinottici, sono tutti pieni di miracoli, la prima parte, tutte queste guarigioni soprattutto, no? E anche la domenica, qui tantissime volte leggiamo dei miracoli di Gesù. E però ne parliamo quasi mai, almeno io ne parlo quasi mai, come se i miracoli in qualche maniera imbarazzassero la nostra fede. Devo ripetere la frase perché è un po' fortina, ma mi pare vera. Cioè, a molti cristiani di oggi, tra cui io, devo dirlo, no, i miracoli imbarazzano un po'. E per alcuni versi imbarazzano soprattutto le persone che poi riflettono un po' di più sulla fede, per esempio i teologi. Non so, mi ha meravigliato il fatto che il nostro Papa, sapete che il nostro Papa non riesce a dimenticare di essere stato per tutta la vita un teologo, no? Quindi sta scrivendo ancora dei libri e giustamente li sta scrivendo su Gesù, no? Il libro di Benedetto XVI, Gesù di Nazareth, non ha, sentite cosa dico, non ha una trattazione sui miracoli. È grossa la cosa, no? Cioè, si parla di Gesù, non si può non parlare dei miracoli, perché i Vangeli, se parli di Gesù di Nazareth, i Vangeli sono pieni dei miracoli. Come se in qualche maniera, superata quella lettura che si faceva una volta, tipo apologetico, no? Che consisteva in questo: Dio è venuto in Gesù a rivelarci le verità del cielo, no? E per dimostrare queste verità, per dimostrare che Lui era mandato da Dio, ha fatto i miracoli. I miracoli come dimostrazione dell'autorità, della credibilità del messaggero di Dio, di Gesù, no? Questa impostazione i teologi non la mantengono più per una serie di motivi che, appunto, di cui abbiamo parlato tante volte, ma è come se, eliminata questa prospettiva, non si sapesse più poi offrire il senso dei miracoli nella logica del Vangelo. E allora si dice, giustamente, tutti i miracoli sono dei segni, ma di che cosa? Beh, i nostri nonni dicevano della divinità di Gesù, noi diciamo no, quell'impostazione lì no, ma di che cosa sono segno? Beh, intanto dovremmo interrogarci, io mi interrogo del mio imbarazzo, perché il lettore moderno è imbarazzato? Beh, probabilmente perché ha tutta una mentalità scientifica su cui bisogna vigilare, perché poi la mentalità scientifica non deve avere la pretesa di sapere tutto. Però è inevitabile, insomma, noi siamo abituati a una visione scientifica del mondo, e quindi l'elemento prodigioso ci imbarazza, hai capito? Dice, beh, ma qui si esce dal gioco, no? Poi perché abbiamo imparato a leggere storicamente i Vangeli, e uno che fa una lettura critico-storica dei Vangeli capisce subito che i racconti dei Vangeli e soprattutto dei miracoli ha un chiaro intento catechistico. Cioè, sono scritture posteriori che leggono il senso di certi gesti alla luce della fede. Quindi appunto non è la commissione scientifica di Lourdes che analizza il miracolo. No, questi sono testi di fede, no? E poi lo stesso comportamento di Gesù. Perché se voi leggete i Vangeli di seguito, si capisce che a un certo punto Gesù diventa diffidente nei confronti di quelli che lo cercano per i miracoli. Quindi anche Gesù stesso a un certo punto con i miracoli ha detto: la logica dei miracoli è pericolosa per capire cosa voglio dire io, chi voglio essere io per voi. E però i miracoli hanno un rilievo centrale nel Vangelo, nel ministero di Gesù. E sono, ecco, questo è un primo passo che vi suggerisco per entrare un po' in questa comprensione, no? I miracoli sono strettamente legati al Vangelo di Gesù, cioè sono molto legati all'annuncio che Gesù fa, che il regno di Dio si è fatto vicino. E in sintesi, sapete come è riassunto il Vangelo di Gesù? Che il Vangelo è annunciato ai poveri. Il Vangelo, la buona notizia, è annunciata ai poveri. E quindi questo rapporto tra la predicazione di Gesù e i gesti insegnava loro come uno che ha autorità e comandava persino gli spiriti immondi e questi gli obbedivano. Cioè, questo nesso tra l'insegnamento di Gesù e i miracoli è esplicitamente affermato da Gesù quando il Battista gli manda i discepoli a dire: ma vai a dire se è lui, vai a chiedere se è lui che deve venire, quello che stiamo aspettando, o se dobbiamo aspettarne un altro. Cosa risponde Gesù? Rimandando ai segni da lui compiuti: i ciechi riacquistano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la lieta novella. Cioè, i miracoli, dice Gesù, sono il documento, sono il gesto per cui la parola che Dio ci rivolge è appunto una parola di una buona notizia annunciata ai poveri. Quindi i miracoli non servono direttamente a dimostrare la divinità di Gesù, la veridicità del messaggero, ma piuttosto a configurare la verità del Vangelo, a configurare il Vangelo del Regno, la tenerezza di Dio verso i poveri. Tutta quella gente, quella povera gente affaticata e stanca, che rischia la disperazione, deve essere sostenuta nella sua fede. Questo è il senso profondo dei miracoli. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, perché appunto voglio darvi una mano a sostenere la vostra fede, la tua fede, capito? Dio è preoccupato della nostra fede, della nostra speranza. Proviamo questo tipo di ragionamento a vederlo sul Vangelo di oggi, senza commentarlo, ma in genere sui miracoli di guarigione, che sono i principali, no? Gran parte dei miracoli di Gesù sono miracoli di guarigioni. Guarigioni da malattie che appaiono senza rimedio e che quindi vengono ad attaccare, a ferire il senso della vita. Cioè, cosa fa la malattia quando è grave? Non solo ti impedisce di fare certe cose, non solo ti dà del malessere psicologico, ma compromette radicalmente la possibilità di credere alla vita come una cosa buona. Cioè, la malattia ti attacca alla fede, appunto, no? La fede che tu avevi, che tu hai nella vita, come una cosa buona, come una promessa. Merita ancora la vita di essere vissuto quando ti dicono che hai una roba che tra qualche mese muori. Merita ancora la vita di essere vissuto quando hai la lebbra e tutti ti scansano, o quando hai una perdita vergognosa che ti escludono dalla società. o quando perdi una figlia, una giovane di 12 anni che rappresentava tutti i tuoi sogni, vale la pena ancora di vivere? A certe condizioni, cioè questo è ciò che l'uomo sperimenta, a certe condizioni la vita non merita più di essere creduta, di essere voluta, di voler bene alla vita, hai capito? È questa la malignità del male. Il male non è solo una cosa che ti fa male, non è solo una cosa che ti impedisce di, non è solo una cosa che ti priva di, ma è qualcosa che ti svuota il cuore, capito? Ti tira via la fede. Il vero male dell'uomo è quello che gli fa marcire il cuore, è quello che strilla la falsità della vita precedente, che dichiara il carattere illusorio della speranza, dei legami, quella speranza che ci ha permesso fino allora di volere, di agire. Si capisce perché un male così non minaccia solo il lebbroso, l'emorroissa, la figlia di Gairo, ma un male così prima o dopo minaccia la vita di tutti noi, in molte forme, e la forma più piana, più evidente, è la morte. In questo senso la morte è la grande prova della fede. Allora, le guarigioni che opera Gesù diventano un segno per tutti, cioè diventano il segno che nessun male, per quanto inesorabile, fatale per me, nessun male esclude dalle promesse di Dio. Se ci sentiamo esclusi dalla promessa di Dio, se sentiamo che la nostra vita è stata una presa in giro, un'illusione, perché per una malattia, per un lutto, per l'approssimarsi di una disgrazia, appunto, questo dipende solo dal nostro peccato. Sentite la prima lettura. La morte, appunto, la morte come separazione, come fine, come disastro, è dovuta al peccato, dice la lettura. C'è di mezzo il peccato, ma non perché appunto come brutalmente, scorrettamente, dice, hai peccato quindi ti punisce, no! È che appunto la morte che viene a contestare la promessa della creazione della vita, tu non la reggi, non la tieni questa fiducia, perché non hai fede appunto, è solo per difetto della nostra fede. Noi di fronte al male dovremmo chiedere la fede, dovremmo pregare Dio che ci aiuti ad avere fede, a mantenere fede, a non bocciare la nostra vita. Quindi in qualche maniera, leggo così la logica dei miracoli nel Vangelo, Gesù provvede con i suoi miracoli a questi poveri sfortunati perché nessuno abbia più a temere a proposito di se stesso, capito? Perché tutti possano credere. E invece cosa succede? Che la gente invece di capire il segno, come dice Giovanni, no? La folla dei Vangeli, cerca i miracoli in maniera troppo materiale, troppo magica, come il vantaggio personale, per ristabilire una specie di sicurezza di sé. E quindi per garantirsi di una concezione pagana della vita. Hai capito perché la logica dei miracoli è pericolosa? È per alcuni versi anticristiana se è vissuta così. Per questo Gesù si separa da questa logica, appunto. Gesù diffida da questa ricerca dei miracoli che rischiano di nascondere la vera natura del regno di Dio, della prossimità di Dio all'uomo, dell'incontro di Dio con l'uomo. A questa generazione che chiede solo miracoli sarà dato solo il segno di Giona. Sapete qual è? Dopo noi diciamo il segno di Giona è che è risorto, no? Il segno di Giona è quello che sto povero Cristo, che non ci credeva tanto neanche lui, è stato mandato di forza a Ninive a annunciare la speranza. E i niniviti si sono convertiti, questo è il segno di Giona. A questa generazione non sarà dato se non il segno di Giona. Cioè il segno di una predicazione, di una parola, a cui gli abitanti di Ninive credettero convertendosi. Anch'io, appunto, anche la nostra generazione, per conoscere la misericordia di Dio, la promessa di Dio all'uomo, il suo regno in mezzo a noi, bisogna che la nostra generazione si penta e si converta. Non che chieda i miracoli, ma si penta e si converta per credere al dono della vita, al fatto che Dio è per la vita, non per la morte. Occorre appunto che la nostra generazione, riconoscendo la sua povertà, cioè che la sua condizione non meno disperata di quella dei ciechi, dei lebbrosi, degli zoppi, non ne faccia un'occasione di protesta, di sfiducia, di messa alla prova di Dio, ma riconosca il suo peccato, cioè la sua maniera sbagliata di concepire la vita, senza fede appunto, e si penta e invochi la misericordia di Dio invece di metterlo alla prova. Ecco di che cosa sono segno i miracoli. Sono segno della fede e per questo Gesù, per compierli, chiede la fede e li compie per sostenere la fede. Non so, io capisco che fare questi passaggi può essere un po' doloroso, impegnativo, rinunciare anche a tutta una religione, ma questo è il passaggio che il Vangelo ci chiede, no? Questa concezione del miracolo ci aiuterebbe a uscire da questa concezione pagana della vita, in cui Dio, se stiamo bene, non c'entra e viene solo invocato magicamente nel miracolo, quando non sappiamo più cosa fare. Questa appunto è una concezione assolutamente pagana. E questa maniera appunto di farci istruire circa la fede dal Vangelo ci aiuta a scoprire il Vangelo di Dio tra noi, dentro le promesse della vita, che sono miracolosamente sostenute contro gli assalti del male, contro la paura. Queste promesse della vita sono miracolosamente sostenute dai nostri legami e dall'amore del prossimo. Questo è il cristianesimo, no? Se volete una traduzione cristologica di questo discorso, dai legami, dall'amore del prossimo, che sono i segni, le esperienze della resurrezione, della vittoria sulla morte. Noi tutti i giorni dobbiamo sperimentare che la vita è più buona della morte e lo sperimentiamo nel bene di vivere, nel bene di vivere che ci danno gli amici. I legami, capito? Questa è l'esperienza del risorto. E quindi la necessità, questo è il senso delle comunità cristiane. Avete sentito la seconda lettura che, parlando dei soldi, traduceva in questa maniera spudorata: se hai di più devi dare a quello che ha di meno. Questa è la logica della fraternità, la logica della prossimità. Basta, non c'è tanti ragionamenti da fare, no? Dico, noi abbiamo bisogno nelle comunità cristiane di presenze evangeliche, di persone che fanno trasparire attraverso questa forma dei legami generosi, della fraternità, ci fanno sentire l'aria del Vangelo, fanno sentire che anche in questa città, in questo giorno, in questi rapporti tra queste persone che sono i nostri amici, sta ancora girando il regno di Dio tra noi. Con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la comune preghiera a Dio Padre misericordioso. Diciamo insieme: ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Signore della vita, che non hai creato la morte, ma solo la permetti, ti preghiamo. Fa che nella fragilità della nostra condizione impariamo a riconoscere non il fallimento della tua opera, ma un segno misterioso della tua infinita, paziente tenerezza. Per questo ti preghiamo.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Signore della vita, che da ricco che eri ti sei fatto povero per noi fino all'estremo limite della morte, fa che impariamo a scoprire in essa la nostra uguaglianza con tutti e che le nostre opere siano il segno generoso di questa fiduciosa scoperta. Per questo ti preghiamo.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Signore della vita, che nella persona di Gesù ti sei fatto toccare e hai toccato chi aveva bisogno di te, fa che non abbiamo paura di dare le nostre energie a chi cerca la guarigione e la pace. Aiutaci a far passare, anche attraverso le nostre mani, la salvezza che viene solo da te. Per questo ti preghiamo.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
Signore della vita, fa che nella nostra comunità crescano i segni della tua presenza, che non venga mai meno la possibilità di ascoltare la tua parola attraverso l'ascolto della vita di tutti, che non venga mai dimenticata la tua bontà verso ogni creatura attraverso le semplici, silenziose espressioni di una vita grata. Per questo ti preghiamo.
Ascolta, Padre, la nostra preghiera. O Padre, fonte di ogni dono, ti abbiamo manifestato con umile fiducia le nostre preghiere. Nella tua immensa bontà esaudiscile, per Cristo nostro Signore.